Allora, come riprendiamo il cammino sul Vangelo secondo Luca, che non abbiamo letto domenica perché c'era il brano della notte di Cana, ma riprenderemo a leggere domenica prossima. Penso anche in Quaresima leggeremo Luca e poi dopo il tempo pasquale fino a novembre leggeremo con una certa continuità il Vangelo secondo Luca. Abbiamo riflettuto nei cinque incontri precedenti, nei primi due sui racconti dell'infanzia che abbiamo letto totalmente e ripetutamente nel periodo natalizio, poi abbiamo letto il racconto al numero 2-3 5. Il lieto annuncio ai poveri, l'episodio della sinagoga di Nazareth, praticamente l'inizio dell'attività pubblica di Gesù, che cita il capitolo 61 del profeta Isaia, poi dice che tutto questo oggi si è avverato in me, cioè ha trovato realizzazione in me, l'unico commento che fa quel brano. E adesso invece di proseguire, perché non possiamo farlo nei pochi incontri che ci sono riservati, invece di proseguire così con una lettura abbastanza continua del Vangelo di Luca, come ho detto all'inizio, dedichiamo la nostra attenzione ad alcuni temi fondamentali del Vangelo secondo Luca, più che ai brani uno dopo l'altro. E viene a proposito il tema di questa sera, visto che è appena incominciato da poco tempo il Giubileo della Misericordia, e quindi riflettiamo questa sera sulla figura del Padre, su chi è Dio. Chi è Dio inteso e dichiarato come Padre, secondo il Vangelo di Luca. È un tema alquanto difficile, ma io cercherò, se riesco, a renderlo un po' meno difficile, un po' più accessibile, perché vediamo prima così una introduzione generale alla figura del Padre secondo il Vangelo di Luca, poi ci riferiamo alle tre parabole del capitolo 15, che è il capitolo centrale del Vangelo di Luca. Le tre parabole che conosciamo sono la parabola della pecorella smarrita, della dramma perduta, e la parabola, più che del figliol prodigo, del padre buono e del figlio prodigo, ma dovremmo dire, come vedremo, più che del padre buono e del figlio prodigo, del padre buono che va riconosciuto dal figlio maggiore. Il senso della parabola è questo. Di solito noi la leggiamo togliendo la parte finale della parabola, che questo figlio che era in casa sta fuori. Quello che era fuori, che è andato fuori, rientra in casa e si fa festa. Quello che era in casa sta fuori. Questo qui è il senso della parabola, è l'ultima parte della parabola, come vedremo. E poi vediamo, a partire da quella parabola, il vero volto di Dio e la verità del rapporto con Lui, come emerge da questa parabola, che è un po' la parabola, non solo è quella che ricordiamo meglio, che commuove di più, che leggiamo più frequentemente, ma è la parabola centrale per capire chi è Dio e chi è Dio Padre secondo il Vangelo di Luca. E ora vediamo il vero volto di Dio, il fatto che questo Dio è Padre ed è sempre Padre, e il motivo per cui il figlio ritorna è questo, perché è sempre, resta Padre, altrimenti non ritornerebbe il figlio se non fosse convinto che questo Padre resta tale. Questo lo dico anche ai bambini della prima confessione. Qual è la cosa più importante che dobbiamo tenere presente? Che Dio è sempre nostro Padre. anche quando noi gli giriamo le spalle. E poi Dio è padre di tutti, ecco la conversione che è richiesta al figlio maggiore, il quale si rifiuta di riconoscere la paternità di Dio che si estende al figlio minore. E poi cosa vuol dire convertirsi secondo il Vangelo di Luca e secondo questa figura di padre che ci è presentata soprattutto dalla parabola del capitolo 15. Si dovrebbe proseguire, ma non c'era tempo, non c'era spazio sulla scheda e poi non c'è tempo. Che cos'è la Chiesa? Quali sono i tratti della Chiesa a partire dal volto di questo Dio che è padre, che è sempre padre, che è padre di tutti, che è padre in modo privilegiato di quelli che se ne vanno e non di quelli che restano. Allora, vediamo così di mettere in fila queste considerazioni che io vorrei essere capace, come lo fu Mazzolari nello scrivere La più bella avventura, se qualcuno si ricorda e conosce questo libro e lo ha a disposizione, potrebbe rileggerlo come meditazione quaresimale. La più bella avventura è il racconto che Mazzolari fa a partire dalla parabola del padre buono, del figlio al prodigo. Allora, la più bella avventura sta nell'andarsene e nel tornare. Per tornare bisogna andarsene, eccetera. Tutti quei discorsi che fa Mazzolari. Allora, al centro del messaggio di Luca, come del resto anche dagli altri evangelisti, ma soprattutto nel Vangelo di Luca, c'è la nuova immagine di Dio. Il Dio che Luca evidenzia, a partire dalle parole di Cristo, è chiaro, noi diciamo Luca perché è Luca che riferisce, ma riferisce le parole di Cristo. A partire dalle parole di Cristo, Luca mette in risalto, più degli altri evangelisti, come vedremo, il volto di un Dio che ama i suoi figli sempre e che esercita volentieri, fino al punto di esserne contento, la sua misericordia infinita su quelli che se ne vanno. Questa è un po' la tesi del Vangelo di Luca, la sottolineatura del Vangelo di Luca. Ecco, non bisogna, prima considerazione o seconda considerazione introduttiva, non bisogna cadere vittime di quelle pubblicazioni o parapubblicazioni di un po' di anni fa, adesso non ce ne sono più tante, che contrapponevano la figura di Dio dell'Antico Testamento, che è un Dio che dà ordini, che comanda, che giudica e che punisce, e il Dio del Nuovo Testamento, che è un Dio misericordioso che perdona. C'erano state, ci sono forse ancora oggi, ma un po' di meno, pubblicazioni che per mostrare la novità del Dio che emerge dal Nuovo Testamento, soprattutto dal Vangelo di Luca, dovevano dipingere a tinte non positive o comunque parzialmente positive la figura di Dio che emerge dall'Antico Testamento, per far vedere che il Nuovo Testamento supera questa figura di Dio. Quindi c'è una novità nella Nuova Alleanza che supera la visione di Dio considerato soprattutto come creatore, come colui che stabilisce le norme per la vita dell'uomo, la legge che attraverso Mosè viene donata all'uomo e che responsabilizza l'uomo nell'osservanza della sua legge perché abbia la vita, nel caso la osservi, nel caso non la osservi avrà il giudizio di condanna. È il tema del giudizio che sarebbe al centro dell'Antico Testamento, della figura di Dio dell'Antico Testamento. Mentre poi arriva il Nuovo, arriva Gesù Cristo e supera, allontanando o rimuovendo un po' questa immagine, e allora salta fuori la figura di un Dio misericordioso, di un Dio che è padre e che gode nel perdonare i suoi figli. Ecco, questa contrapposizione non ha ragione di essere. Non è possibile stabilire queste due questi due fuochi della rivelazione, quella vetero-testamentaria e quella neotestamentaria, evidenziando esageratamente che quella neotestamentaria supera l'Antico Testamento in questi termini. Perché basterebbe, lì è citato, basterebbe leggere i due cantici che abbiamo letto più volte in questo tempo di Natale, o che leggiamo spesso, che i preti dicono tutti i giorni, quelli che dicono la liturgia delle ore pregano tutti i giorni, il cantico di Zaccaria o il Benedictus e il cantico di Maria o il Magnificat, per vedere come questa contrapposizione non ha senso, perché Maria parla della misericordia di Dio nel Magnificat e d'altra parte Zaccaria dice la stessa: grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto sole che sorge. Quindi non è che là c'è il giudice e qui c'è il misericordioso, ma lo stesso Dio è misericordioso e giudice. Qui, se volete, ma questa è una parentesi che non c'è su lì e che apro e chiudo subito perché non vorrei dilungarmi, se dovessimo cercare di rispondere, sia pure con molta cautela, alla domanda che cosa distingue il Dio dei musulmani dal Dio cristiano, forse potremmo arrischiarci nel dire che i musulmani mettono in risalto in Dio soprattutto il fatto che è creatore e che è legislatore e giudice, e quindi la sottomissione, no? La cifra della religione musulmana è la sottomissione a Dio, e noi invece mettiamo in risalto che Dio è misericordia. Anche questo i musulmani non accetterebbero volentieri e ci risponderebbero picche, cioè voi dite che è così, ma non è così, anche se non possono negare che nella spiritualità loro di Dio è messo in risalto soprattutto questo aspetto, e nella spiritualità dei musulmani c'è questa esigenza della sottomissione, non certo di un Dio che si china come una madre si china con suo figlio, come dicono i salmi, nell'Antico Testamento anche questo, è per dire che anche l'Antico Testamento mette in risalto la misericordia, l'amore, la tenerezza di Dio. Questa contrapposizione tra Antico e Nuovo Testamento non sa da fare, ci sono decine e decine di passi nell'Antico Testamento che parlano della misericordia di Dio nei confronti dei suoi figli, che parlano della tenerezza di Dio, basti pensare ai testi di Isaia o alla rappresentazione di Dio come padre e soprattutto in Isaia come madre o come sposo. Abbiamo letto domenica la profezia di Isaia nella prima lettura, che parlano di Dio che ama teneramente, appassionatamente, con tutte le componenti dell'amore, anche quelle che noi siamo abituati a mettere tra parentesi forse, dell'amore coniugale. Dio ama l'umanità così come uno sposo ama la sposa, come gioisce, dice Isaia addirittura, come gioisce uno sposo della sua sposa, così Dio gioisce di te. La novità allora di Luca qual è? È quella di sottolineare, di evidenziare, di mettere in risalto, e potremmo dire anche di mettere al primo posto, anche se questo è rischioso, ma diciamolo, di evidenziare, di sottolineare, di mettere al primo posto la misericordia di Dio. Non che Dio non sia esigente e non sia giudice, ma prima di tutto è misericordia. Ed è un giudice misericordioso. Quindi la novità, se novità può essere, nel senso che abbiamo detto, non novità nel senso che prima non c'è, adesso c'è, ma la novità del Vangelo di Luca, che sta nelle parole di Cristo, è chiaro, noi diciamo nel Vangelo di Luca, sta in questo, che di Dio si mette in risalto e si mette al primo posto la sua misericordia. Per quello che dicevo che la riflessione di stasera capita a fagiolo per via del sinodo dell'anno santo e per via di questi due anni, oltre due anni, mi pare quasi tre, in cui è Papa Francesco, che ha continuato a martellare, continua a insistere su questo, rischiando anche forse di fare un discorso che a qualcuno risulta sbilanciato, a qualche prete risulta sbilanciato, qualche prete lo dice in predica, qualche prete dice che non è d'accordo col Papa, più di uno che conosco anch'io, che non sono lontani da qui. Quindi, perché prima c'è la verità, prima c'è l'esigenza, prima c'è il comandamento, prima, se tu metti prima la misericordia salta tutto. E no, secondo il Vangelo di Luca non salta tutto, anzi si rimette a posto tutto se si parte dalla misericordia, come vediamo. Allora, la sua novità sta invece nella forza con la quale questa realtà di Dio come amore misericordioso e accogliente con i peccatori, i poveri, gli ultimi, viene annunciata e vissuta da Gesù, dal Gesù di Luca. Gesù annuncia ciò che egli stesso vive. Io mi sono fatto un po' di citazioni, ma non c'è tempo. Solo riferendoci al Vangelo di Luca, noi vediamo che tutto il racconto di Luca mette in risalto il volto di Dio che è Padre misericordioso attraverso il racconto della misericordia di Gesù che si china su tutti quelli che soffrono nel corpo e nello spirito. Ci sono tonnellate di riferimenti, magari qualcuno poi lo vediamo nel Vangelo di Luca. Cioè, quello che Gesù è e quello che Gesù fa è la misericordia nei confronti degli uomini, soprattutto dei peccatori, e facendo così Gesù rivela il volto di Dio. In realtà la vita pubblica di Gesù è tutta un piegarsi amorevole su ogni forma di miseria umana verso tutti coloro che fisicamente o moralmente hanno bisogno di pietà e di compassione, di aiuto e di sostegno, di comprensione e di perdono, per i quali egli non solo impegna la potenza taumaturgica, cioè guarisce i malati, gli ridà la vista ai ciechi, eccetera, libera dalla lebbra, non solo la sua potenza taumaturgica, ma sfida anche la gretta e ostile mentalità dell'ambiente pur di far bene e di risanare tutti. Da questa posizione nascono le tre parabole che vediamo tra poco, da questa sfida all'ambiente che non riesce ad accettare che Gesù si chini su tutti, soprattutto su i più bisognosi dal punto di vista fisico e psichico, soprattutto sui più bisognosi perché nel peccato. Allora l'ambiente non può accettare che il Messia si comporti così. Del resto è la crisi che patisce Giovanni Battista. Giovanni Battista prepara la venuta al Messia, fa un battesimo di penitenza perché gli uomini si preparino ad accoglierlo. E cosa dice del Messia Giovanni Battista? La scure è alla radice dell'albero. Il contadino separa sull'aia la pula dal grano. Cioè, questo qui è quello che dice Battista. Così immagina il Battista il Messia. In questi termini lo descrive, come uno che separerà il bene dal male, dice. E dopo gli dicono, ma no, ma guarda che quello che tu hai detto che è l'agnello di Dio, va a mangiare con i peccatori. Si fa toccare dalle prostitute. Dice che preferisce sedersi a tavola con i più disgraziati di questo mondo. E allora manda un'ambasceria, Giovanni, manda due suoi messi. Sei tu davvero il Messia? E Gesù sa risponde: andate a dire a Giovanni quello che i vostri occhi vedono, che i ciechi vedono, gli storpi camminano, e i poveri annunciate il regno di Dio. Punto. Ditegli che questo è quello che fa Gesù ed è questo il suo essere Messia. Quindi non è che Giovanni Battista abbia un'idea sbagliata del Messia, ha l'idea del Messia come se fosse la fine. Cioè, non c'è in mezzo il tempo della misericordia, è venuto il Messia e c'è il giudizio. E invece i teologi poi dicono la dilatazione del tempo della misericordia, il giudizio c'è. Il Messia, basti pensare a Michelangelo, alla Cappella Sistina, il giudizio c'è, ma il giudizio è l'ultima tappa di una lunga stagione di misericordia che il Battista pensava non ci dovesse essere. Medico dei corpi, dunque, ma soprattutto delle anime. Ci sono alcune affermazioni molto chiare, che ne ricordo due o tre. La prima, Gesù disse: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono i sani che hanno bisogno del medico. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Questo è detto nel capitolo 5 di Luca. Oppure Gesù chiama a seguirlo uno che era in testa alle classifiche dei peccatori. Erano due che si contendevano il primo posto dei peccatori. Due categorie, le prostitute e i pubblicani, cioè gli asserviti al potere dominante dei romani e i raccoglitasse per loro. Erano due in testa alla classifica dei reietti da Dio, dei condannati da Dio, dei giudicati da Dio. E cosa fa lui? Prima va a mangiare, chiama a seguirlo un pubblicano. È il quadro più bello che c'è a Roma e forse nel mondo. Sapete che io lo dicevo prima che diventasse Papa Francesco. Tutte le volte che vado a Roma o che porto i gruppi a Roma, li porto a vedere la chiamata di Matteo in San Pietro, nel Novizio dei Francesi, nel Caravaggio. Uno dei quadri più belli del mondo. E il Papa Francesco ha detto che lui ci va sempre, quando ci andava sempre, quando andava a Roma, per qualsiasi ragione. Quindi prima chiama a seguirlo quello che doveva essere agli antipodi, il più lontano dal Messia. E poi va in casa del fariseo e arriva dentro furtivamente una donna che gli si mette i piedi, gli bagna i piedi con le sue lacrime, gli asciuga con i capelli. E quello là, io ce l'avevo sempre davanti questo quadro a San Sigismondo, c'era l'altare maggiore della chiesa dove celebravo o dove c'era lo scanno dell'abate, in mira all'altare laterale dove c'era l'affresco della cena con la donna prostituta che Gesù rialza. E tutti dicono: ma cosa fa questo qui? Ma cosa fa questo qui? Levi, tu, io sono venuto qui, tu mi hai dato... Non mi hai fatto niente, non mi hai dato l'acqua per lavarmi i piedi, le mani, non hai fatto niente per me. Questa qui, da quando sono qui, guarda, lei ha dimostrato di volermi bene, nonostante il suo peccato. Prima di te, viene prima di te, questa qui viene prima di te, tu che osservi la legge, questa viene prima di te. E sono i due episodi, ma ce ne sono tanti, basti pensare alla conclusione del lungo, leggeremo quest'estate i 10 capitoli del cammino che Gesù fa per arrivare a Gerusalemme. L'ultimo incontro che Gesù fa prima di salire a Gerusalemme, a partire da Gerico, chi c'è stato si ricorda che siamo sotto il livello del mare e poi si sale con la strada dalla quale scendeva quello che era stato incappato nei briganti. Comunque, prima di cominciare la salita a Gerusalemme, Gesù incontra Zaccheo, che è lì che cerca di vedere piccolino, vuol vederlo, no? E va: Zaccheo, vengo a mangiare a casa di un ladro. Pensate, cosa avremmo detto anche noi? Eppure, no, vengo a mangiare a casa tua. E questo è l'ultimo incontro che Gesù fa prima di arrivare a Gerusalemme, dopo incomincia l'ultima settimana della sua vita. E poi ce ne sono tanti altri. Si avvicinavano, e arriviamo alle parabole, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Questa è l'introduzione delle tre parabole. Noi le dimentichiamo quando leggiamo le parabole, ma l'introduzione alle tre famose parabole è questa qui. Allora si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro queste parabole. Adesso non le spieghiamo, non le commentiamo, perché tra l'altro le conosciamo. Due sono tutte più o meno, hanno tutte lo stesso nocciolo, lo stesso contenuto, però due vogliono sottolineare, senza raccontare la vicenda del peccatore, ma vogliono sottolineare la gioia che il Padre, cioè la soddisfazione, la gioia che questo Dio, questo Padre che Gesù rivela ha nel ritrovare quello che era perduto. Il senso della parabola è questo. Non è che il peccatore si converte e ritorna a Dio, è la gioia che quest'uomo prova, questo padre, non è un uomo, nella parabola, che quest'uomo prova nel ritrovare, questa donna, questo uomo, provano nel ritrovare ciò che era perduto, le prime due. La terza, sulla quale ci fermiamo un po' di più, è quella che una mirabile parabola che ai vertici della letteratura mondiale, la ricordiamo tutti, forse la sappiamo a memoria, ma ci sono buone ragioni perché questo avvenga, che è la parabola, noi la chiamiamo da sempre purtroppo la parabola del figliol prodigo, ma non è la parabola del figliol prodigo, la riduciamo se la richiudiamo in questo titolo. Il capitolo 15 è un'unica parabola in tre scene. Rivela il centro del Vangelo, Dio come padre di tenerezza e di misericordia, ben diverso da quello da cui Adamo era fuggito per paura. Qui non c'è la contrapposizione tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, ma c'è la contrapposizione tra una visione di Dio, che è quella di Adamo, e che è quella di questo figlio che se ne va, che questa parabola racconta quello che ha fatto Adamo, se noi vogliamo leggerla bene. Questa parabola traduce in un racconto quello che il buon Adamo ha fatto, cioè il buon Adamo percepisce la presenza di Dio come impediente la sua libertà, come concorrente alla sua autonomia. Quello che fa il figlio che se ne va di casa. Qui non sto bene, voglio fermare me stesso, voglio esercitare la mia libertà, voglio vivere in autonomia, e qui c'è uno che mi tarpa le ali, che mi dà dei comandi, che stabilisce quello che devo fare, che mutila la mia personalità. E allora la contrapposizione che la parabola sottolinea è questa, tra una visione di Dio, che è la stessa, come vedremo, del figlio che resta a casa, identica, e un'altra visione di Dio che viene fuori dal racconto di questo che se ne va. Perché venga fuori bisogna che se ne vada, perché se non se ne va non viene fuori questa immagine nuova di Dio. Non che bisogna che il male avvenga perché si veda il bene, ma bisogna che si viva questo dramma, altrimenti uno non riesce a percepire questa nuova immagine di Dio. Egli trasale di gioia quando vede tornare a casa il figlio più lontano e invita tutti a gioire con lui. Bisogna far festa. Noi preti, e anche molti preti oggi che non dicono di non essere d'accordo tanto col Papa o vedono pericoli nelle sue sottolineature, direbbero: non bisogna far festa, prima vieni qui, dici i tuoi peccati, ti punisco, ti condanno e poi se voglio facciamo la festa. Invece no, non è così, la parabola non dice così. Anzi, dicevo ai genitori domenica, ai genitori della prima, dei ragazzi della prima confessione, che noi chiamiamo questo sacramento il sacramento della confessione da secoli. Errore gravissimo, perché identifichiamo un sacramento in un momento che lo costituisce, che si chiama confessione dei peccati, che non è indispensabile. Pensate un po'. Non solo non è indispensabile, ma nella parabola che ascoltiamo, con la sta lì, faccio io quello che farò. Vado a mio padre, gli dico: padre, ho peccato contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio, mettimi il numero di servi, e poi gli dico quello che male che ho fatto. Lui arriva, non riesce neanche a incominciare. non riesce a fare la confessione di peccati. La parabola non la prevede. È vero che è una parabola, però dobbiamo tenere presente questi aspetti. Che il padre lo prende, facciamo festa, finito. Questa è la confessione, non la confessione dei peccati. È facciamo festa il sacramento della penitenza. Non so se noi ce l'abbiamo chiaro questo, però non facciamo riferimenti ai bambini della prima confessione. Questi, adesso vediamo i punti che ho messo dopo, così vediamo. Prima di tutto il vero volto di Dio, qui leggo per fare in fretta un po', il vero volto di Dio emerge da questa parabola in questo modo. La conversione non è tanto un processo psicologico del peccatore che ritorna a Dio. Potremmo dire questo qui sta lì, mangia le ghiande dei porci, non ha più niente, la sua vita è un fallimento, altro che l'affermazione della propria libertà, ma il nulla, il nulla di Adamo che apre gli occhi e dice non conto più nulla, sono nudo, altro che ricco dei beni che ho, della libertà che affermo, nudo, non ho più niente. E allora, dice, questo sarebbe il processo della conversione secondo il nostro pensiero, e allora tornerò da mio padre, farò lo schiavo, almeno avrò qualcosa, perché adesso sono nulla, come Adamo che si nasconde agli occhi di Dio. Gli occhi non si aprono sulla sua libertà, ma gli occhi si aprono sulla sua nudità, che non è la nudità fisica, è la nudità della sua vita. Non conto niente, non valgo niente, non ho niente, non sono più libero. E allora la conversione non è tanto un processo psicologico del peccatore che ritorna a Dio, anche se richiede anche questo per il figlio minore che se ne va, quanto il cambiamento dell'immagine di Dio che il giusto e il peccatore devono fare. Qui siamo dentro tutti, Cioè, il cambiamento dell'immagine di Dio che devono fare chi se n'è andato e chi è rimasto. Che devono percepire, cogliere chi se n'è andato e chi è rimasto. Questa è la conversione che racconta la parabola del figliol prodigo. Adesso la vediamo un po' alla volta. Convertirsi significa scoprire il suo volto di tenerezza che Gesù ci rivela. Volgersi dall'io a Dio, non dall'io che ha voluto svincolarsi dalle sgrinfie di un giudice e che lo ritrova o che lo vuol ritrovare come giudice. Questa non è la conversione. Questa è la conversione che ha in mente il figlio che torna. Tornerò e gli dirò di mettermi nel numero dei suoi servi. Questa è la conversione che ha in mente lui. Ma la conversione vera è che l'immagine di Dio che ha il figlio minore e che ha il figlio maggiore, come vedremo, deve cambiare. Volgersi a Dio, dall'io a Dio, passare dalla delusione del proprio peccato o dalla presunzione della propria giustizia, ecco i due figli, dalla delusione, dal vuoto, dalla nudità, dalla povertà, dal nulla del proprio peccato o dalla presunzione della propria giustizia, alla gioia di essere figli del Padre. Questa è la conversione che Gesù propone raccontando questa parabola. Radice del peccato è la cattiva opinione sul padre, quella di Adamo e quella di questo figlio. Minaccia la mia libertà, riduce lo spazio della mia autonomia. Io voglio essere libero senza che nessuno mi dica quello che devo fare. Radice del peccato è la cattiva opinione sul padre, comune sia al maggiore che al minore dei figli. Poi vediamo perché è cattiva anche quella del maggiore. L'uno, per liberarsene, instaura la strategia del piacere. Queste righe le ho prese da Silvano Fausti, le ho copiate, quindi non sono mie. L'uno, per liberarsene, instaura la strategia del piacere, dell'affermazione del proprio desiderio, della propria libertà, tutte queste cose qui, che lo porta ad allontanarsi da Dio, percepito dal padre, percepito come un concorrente. Con le gradazioni del ribellismo, qui aggiorna i nostri tempi, le cose, ma terribilismo della dimenticanza, vivere come se Dio non esistesse, non più lottare per affrancarsi da Lui, ma ormai è scomparso dall'orizzonte. Collegazione del ribellismo, della dimenticanza, dell'alienazione atea e del nichilismo. Sono le correnti in cui si traduce questa impostazione del figlio minore. L'altro, per imbonirsi Dio, instaura la strategia del dovere. Io sono qui, faccio quello che vuoi, ubbidisco i tuoi ordini, lavoro tutto il giorno, vado nei campi, tu non mi hai mai dato neanche un capretto. La concezione commercialistica, contrattualistica della fede e del rapporto con Dio. La strategia del dovere con una religiosità servile che sacrifica la gioia di vivere. È molto più simpatico il primo, se volete il mio parere, dei figli. Subito qui appare che è più simpatico il primo. Allora, ateismo e religione, i due poli, dissolutezza e legalismo, nichilismo e vittimismo, sono tutti aspetti che scaturiscono da un'unica fonte, la distorta conoscenza del Padre. Hanno un'idea di Lui come di un padre padrone, tutte e due, sono fratelli in questo, i due figli, sono profondamente fratelli. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo per tenere schiavi gli uomini, lo diceva Voltaire questo. Se ci fosse, bisognerebbe distruggerlo per liberarli o per liberarci, che è l'ateismo in fondo. Questa parabola ha come intento primo di portare il fratello maggiore ad accettare che Dio è misericordia. Oddio, quei preti che dicono che il Papa esagera. E questo qui è scritto tanto tempo prima del Papa, queste parole qui. Questa parabola ha come intento primo di portare il fratello maggiore ad accettare che Dio è misericordia. Scoperta gioiosa per il peccatore e sconfitta mortale per il giusto. Ma solo così può uscire da una religione servile e passare, come Paolo, dalla irreprensibilità nell'osservanza della legge, dalla giustizia, come la dice San Paolo, alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, suo Signore, che è la conoscenza del Padre, e la conversione dalla propria giustizia alla misericordia di Dio, ancora. Secondo punto, lo dico sempre ai bambini, tutti gli anni che faccio, da un po' di anni mi viene sempre in mente quando introduco la prima confessione, e faccio la domanda ai bambini: perché il figlio minore, il prodigo, decide di tornare a casa? Perché non aveva più niente da mangiare, perché era triste, era solo, perché eccetera. No, è vero, sarà vero, è vero anche questo. È il bisogno, è la nullità della propria vita, è l'insensatezza del proprio esistere, è il constatare che nel cuore dell'uomo ci sono aspirazioni e desideri che non trovano risposta in quella libertà che io pensavo di guadagnare sganciandomi dal padre. È tutto questo. Ma io dico, no, non siamo ancora arrivati al punto. Perché questo figlio decide di tornare a casa? È tutto vero questo, ma c'è una ragione per la quale il figlio decide di tornare a casa. Perché non ha dimenticato, non l'ha abbandonato la convinzione che suo padre resta suo padre. Se questo figlio non fosse convinto che suo padre è ancora suo padre, non tornerebbe a casa, sicuramente, farebbe dell'altro. E quindi Dio è padre per sempre. Questa è un'altra rivelazione della parabola, attraverso il racconto di questo figlio prodigo che decide di tornare. Ciò che accende il desiderio del ritorno è la convinzione tenace che il padre resta tale anche quando lo si è abbandonato o ci si è ribellati a lui. se non restasse tenacemente presente nel cuore di questo figlio, questa convinzione non... Se il padre fosse il giudice, inflessibile, non tornerebbe a casa, sicuramente. Dopo una prima fase di rigetto del padre, in cui l'uomo sperimenta la propria emancipazione, c'è l'applicazione al mondo di adesso, ma penso che lo comprendiate anche voi, dopo una prima fase di rigetto del padre, in cui l'uomo sperimenta la propria emancipazione, l'umanesimo ateo, ci si accorge, poiché in realtà l'ateismo è schiavitù dell'idolatria. Ma gli idoli non appagano, sono troppo piccoli e stupidi per bastare all'uomo. L'uomo che ha abbandonato Dio ne sente il vuoto assoluto, è il suo posto lasciato vacante. L'alternativa a Dio non è l'ateismo, ma l'angoscia del nichilismo. E queste sono applicazioni un po' troppo recenti. Il desiderio del padre, termine del cammino, è principio del mettersi in moto. Il desiderio del padre è il motivo che riaccende il cammino verso di lui. È tenera la pervicacia con cui il figlio minore continua a considerarlo padre. E qui dovremmo leggere, ma potete farlo voi, quante volte ritorno. So ben io cosa devo fare. Mi alzerò e andrò da mio padre, gli dirò padre, cinque volte, padre, 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 cinque volte. Al di là di tutto questo resta sempre tale. E qui fa alcune considerazioni profondissime questo commentatore, che è morto quest'estate, Silvano Fausti. Al di là di tutto resta sempre tale. Possiamo rinnegare il nostro essere figli, come ha fatto questo figlio, ma non il suo esserci padre, al quale lui non può mai rinunciare. Cioè, noi possiamo rinunciare ad essere figli, ma lui non può rinunciare ad essere padre. Per questo possiamo comunque tornare a casa, per quanto lontani ne siamo andati. È la convinzione che il padre resta tale. Essere figlio non è questione di dignità o di merito, come dice il figlio maggiore. È un dato di fatto, scaturisce dalla paternità per cui siamo ciò che siamo. Il padre può essere libero nel mettere al mondo un figlio, il figlio, ma nell'essere figlio non c'è libertà. Non si sceglie né di nascere né da chi. Però anche il padre, una volta che il figlio c'è, ha un legame necessario con lui. Che è questo il motivo per cui torna. La conversione non consiste nel diventare degni o almeno migliori o passabili per meritare la grazia di Dio, come tonnellate di predicazione abbiamo subito e ricevuto nella nostra vita e quelli prima di noi. La conversione non consiste nel diventare degni o almeno migliori, passabili, per meritare la grazia di Dio. Io dovrei fermarmi e dire: davvero ci hanno educato così? Davvero ci hanno educato? Ci insegnavano addirittura, quando ero giovane io, che la grazia si può aumentare, diminuire e perdere. Non è così? Non vi hanno detto anche voi queste cose? No? Che si aumenta, si diminuisce, si perde la grazia di Dio. Bisogna confessarsi quando hai perso la grazia di Dio. Mai sentita questa frase? No, vabbè, io l'ho sentito tante volte. Allora, la conversione non consiste nel diventare degni o almeno migliori o passabili per meritare la grazia di Dio. L'amore meritato è meretricio. Questo lo copiate, non l'ho messo io. L'amore meritato è meretricio. La conversione è riconoscere di essere figlio e accettare Dio come padre che ama gratuitamente. Sono tremende queste cose. Io le ho ricopiate perché sono tremende, Terza cosa, e questa è davvero la conclusione della parabola, e anche qui ci siamo dentro tutti: Dio, che è il padre da cui mi sono allontanato perché era un mio concorrente, il concorrente alla mia libertà, lo ritrovo perché sono convinto che mi resta padre. Nei due cose, il vero volto di Dio padre, Dio è sempre padre, ma per ritrovare Dio come padre devo ritrovare il fratello. È tremenda la conclusione della parabola. È tremenda. Noi siamo abituati a pensare che finisce lì col figlio che ritorna. No, no, no. La parabola va avanti. E il senso della parabola è nella sua conclusione. Perché inizia così. Poiché mormoravano, costui riceve i peccatori e mangia con loro, allora gli disse questa parabola. Comincia così la parabola. La terza parabola, la più nota, che inizia col figlio minore e termina col fratello maggiore. Badate le parole, il figlio minore e termina col fratello maggiore, ha come centro la rivelazione del padre che ama perdutamente ogni figlio perduto. E uno può dire, e chi ama il figlio che se n'è andato e che è ritornato? No, chi ama perdutamente ogni figlio perduto, anche il figlio maggiore che è perduto. È in casa, non se n'è andato, ma è perduto. È un'esortazione al maggiore perché riconosca come fratello il minore. Solo così può conoscere il padre e divenire come lui, misericordioso. Una sintesi stupenda questa. Difatti, se voi avesse tempo, non abbiamo tempo di rileggere la parabola e di sottolineare i termini, io qualche volta sono stato invitato a farlo, i termini, il figlio maggiore si rivolge al padre, questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, è ritornato e tu hai fatto festa per lui. Il padre non risponde, questo mio figlio. È già chiarito quello che è mio figlio, l'ho perdonato. Risponde, tuo fratello. Perché il figlio maggiore non si rivolge al padre dicendo mio fratello, ma dice tuo figlio se n'è andato. E il padre risponde, tuo fratello è ritornato. È qui la tensione che viene creata dal racconto e che è il superamento della visione di Dio. Bene. Dio riconosce necessariamente come figli tutti quanti, sia giusti sia peccatori, semplicemente perché è padre. Il giusto riconosce a denti stretti il peccatore come figlio, ma non come suo fratello. È quindi il vero peccatore. Il vero peccatore è chi non riconosce il figlio di Dio come suo fratello. Bisogna che riconosca l'altro come fratello, identificandosi con lui, solo così gioisce dell'amore e della festa del padre per il figlio suo perduto e ritrovato. Perché possa gioire, questo figlio maggiore deve riconoscerlo fratello, attraverso la misericordia del padre, altrimenti non gioisce. È mirabile questa parabola. La parabola esige il passaggio da una religione servile alla libertà dei figli. Siamo amati da Dio non perché noi siamo buoni, siamo amati da Dio non perché noi siamo buoni, ma perché Lui è nostro Padre. Accogliendo come fratelli tutti i Suoi figli, diventiamo come Lui, che è misericordia in sé e per tutti. La quarta, adesso lo leggo perché è tardi, il quarto punto è la descrizione, ma l'abbiamo già richiamato due o tre volte, è la descrizione di cos'è la conversione. Dopo questa parabola si riesce a ricostruire il vero volto della conversione, che non è quello che noi abbiamo purtroppo. Le parabole della misericordia parlano della conversione, ma non del peccatore alla giustizia, bensì del giusto alla misericordia. È questo il senso della parabola. La conversione del giusto alla misericordia, che è il figlio maggiore. Nonostante le strettissime esigenze espresse sul discepolato, sapete che Gesù, io questo testo lo citavo tante volte, adesso lo cito un po' di meno, che Gesù si gira indietro e vede che c'è una folla che gli va dietro. E cioè, sono troppi quelli che mi vengono dietro. Bisogna fare una selezione. Sembra che dica così, glielo attribuisco io. Questo è. Ah, voi mi venite tutti dietro. Chi non è capace di caricarsi della croce ogni giorno e di portarla seguendomi senza condizioni non è degno di me. Come dire, voi state attenti a quello che state per fare, perché voi mi venite dietro magari perché volete che io moltiplichi il pane. Bisogna che voi pensiate bene a cosa significa venirmi dietro. Dopo aver detto queste cose, I pubblicani e i peccatori non desistono dall'avvicinarsi a Gesù. Se l'illuminazione richiesta per la fede è la confessione della propria cecità, la povertà assoluta richiesta al discepolo è la conoscenza dell'impossibilità a salvarsi. Questa è la conversione. L'ammissione della propria indigenza è l'unica condizione per accogliere il dono di colui che è misericordia e perdono. Pascal scriveva: nel mondo ci sono due categorie di persone, i peccatori e quelli che si credono giusti. Noi invece diciamo, anche quando diciamo le preghiere del rosario, preghiamo per i peccatori e pensiamo agli altri, cioè noi non siamo i peccatori, pensiamo agli altri. Invece qui dice che il mondo è fatto da due categorie, i peccatori e quelli che si credono giusti, non ce n'è un'altra, non ce n'è un'altra. Quante volte il Papa continua a dire che è un peccatore anche lui, pregate per me peccatore, cioè, ma spero che, penso che non lo dica per riempirsi la bocca, perché questa è la conversione. Dunque, ogni tanto per il segno. L'ammissione della propria indigenza è l'unica condizione per accogliere il dono di colui che è misericordia e perdono. Nel mondo ci sono due categorie di persone, i peccatori e quelli che si credono giusti. I primi, ritenendosi senza diritto, hanno trovato il vero titolo per accostarsi a Dio. E infatti è pietà, tenerezza e grazia per sua natura. Deve amare l'uomo in proporzione non dei suoi meriti dell'uomo, ma del suo bisogno. Le parabole sono un invito ai giusti perché si convertano dalla propria giustizia che condanna alla gioia del Padre che giustifica. Gesù parla non tanto per difendere dalle loro obiezioni, quanto per aprire i loro occhi al mistero di Dio. Dio è misericordia. Mentre il peccatore ne sente il bisogno, il giusto non la desidera. La conversione implica un riconoscimento della propria perdizione e più che un nostro ritorno a Dio consiste nell'accogliere chi è venuto a salvarci. Perdonate se le ho lette le cose, ma sono troppo ben condensate e ben dure che meritano poi una riflessione per tutti noi. L'ultimo punto lo saltiamo, lo riprenderemo più avanti. Cos'è la Chiesa allora? Chi è Dio? L'abbiamo visto. Cos'è la conversione? Che cos'è la Chiesa? Questa è una tentazione che percorre tutta la storia della Chiesa e la percorre sempre, soprattutto la testa dei preti è percorsa da questa tentazione. Cioè, la Chiesa è il gruppo dei giusti nel quale devono entrare i peccatori. Che è la negazione della parabola. È esattamente la negazione della parabola. La Chiesa di Luca deve ricordarsi sempre che non è una colta di giusti, ma una comunità di peccatori, aperti al perdono. Il cristianesimo non è una setta di puri, è invece una cozzaglia di peccatori che diventa fraternità nella misura in cui si scopre l'amore del Padre per tutti i suoi figli. La conclusione della parabola. Per questo, come Israele deve restare aperto ai gentili, così anche la Chiesa ai peccatori. Bon.